attention. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, for none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking dead. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump want to know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao amici, bentornati a tutti, nona puntata di Jump and Spike, il podcast in italiano sul volley NCAA. Io sono Alex Maroldi, come sempre vi farò compagnia in questa puntata con la mia voce. Sono l'ideatore e curatore di questa trasmissione. Trasmissione che non può esentarsi dal ringraziare The Cutting Edge Radio, il contenitore che ospita questo programma insieme a tantissimi altri sullo sport americano. Abbiamo un'offerta amplissima, abbiamo praticamente raggiunto i 20 podcast settimanali. È appena entrato nella famiglia quello sull'MMA pugilato, Fight News. Vi invito a seguire il sito e andare a visitarlo per scoprire tutti quanti la programmazione settimanale. Ringrazio Andrea, il direttore, e tutti quanti i miei colleghi che offrono dei programmi di qualità a questa fantastica iniziativa, a questa fantastica radio online. Vi ringrazio ancora per la pazienza e per gli ascolti della settimana passata. Purtroppo dei motivi personali mi hanno impedito di uscire regolarmente nel mio giorno di giovedì, però comunque gli ascolti sono comunque andati bene. Vi ringrazio a tutti quelli che mi seguono, vi invito a mandarci le vostre domande a jumpandspike@gmail.com per avere un contatto diretto con il sottoscritto. E comincio come di consueto con la review della settimana di questa week 5, che è stata la prima settimana con gli incontri tra conference, le incontri di conference, i conference game dell'NCAA. E quindi cominciamo subito, perché c'è stata un'altra settimana difficile per le Cardinals, che escono da queste prime due sfide di conference con un record di 1-1. Battono per 3-1 una sempre combattiva Cal, e nella giornata di domenica, nella sfida clou di questa week 5, subiscono un pesante 3-1 contro Washington. Va detto a discolpa di Stanford che la schedule è forse una delle più toste mai viste nella storia del NCAA volley, e come lo sport ci insegna, contro l'avversario più quotato tutte quante le formazioni hanno molti stimoli e la testa più leggera per provare a mettere in campo tutto quanto per provare a batterlo. Difatti, insomma, la sconfitta per 3-1 è stata sicuramente figlia di un piccolo appannamento da parte di Stanford dopo tanti scontri dovuti giocare ai 100 all'ora. Doppia vittoria doveva essere, così è stato, per Baylor, che mantiene intonsa la voce nella casella lose della sua stagione con 2-3-0 contro Texas State e Kansas. Quindi buon avvio per le partite, le sfide di conference per questa formazione, che settimana dopo settimana sta convincendo sempre di più appassionati e addetti ai lavori. Sicuramente è una delle rivelazioni di questa stagione. Weekend positivo anche per Nebraska, che porta a casa due vittorie, la prima 3-2 contro l'ostica Illinois di Quade, mentre la seconda contro la più abbordabile Northwestern per 3-0. Doppia vittoria anche per Pittsburgh contro avversarie decisamente alla portata, 3-0 contro Virginia e identico punteggio contro Virginia Tech, portando il record a 13-1. Peccato per quella sconfitta contro Penn State, però il giudizio su questa squadra in questa via di stagione resta comunque più che positivo. 3-0-3-0 per Penn State contro le non irresistibili Michigan State e Rutgers. Anche Texas non trova particolari difficoltà contro le sue avversarie, lasciando solo un set ad Iowa State, mentre chiude in tre parziali la pratica Texas Tech. Vince 3-0 e convince in entrambe le gare, la seconda contro Purdue, Minnesota, che prosegue anche lei il suo cammino nella Big Ten, portando il suo record a 8-2. Undicesima vittoria di fila per Washington, che lasciano alle avversarie solo il primo set. Scusate, Washington State, undicesima vittoria di fila per Washington State, che lasciano alle avversarie solo il primo set. Partita contro Washington molto combattuta, anche se entrambe le formazioni non hanno brillato in attacco. Washington State ha chiuso con il 17%, mentre Washington ha chiuso con il 15%, e proprio quel 2% ha fatto la differenza visti i parziali molto risicati. Anche individualmente la tendenza è stata abbastanza marcata, basta dire che la migliore leggiatrice per Washington State è Pia Timber, con 14 attacchi vincenti ma un triste 8% di efficienza, e al suo tabellino aggiunge 7 difese e 2 muri. Lato Huskies, Kara Bayema ha chiuso con 19 attacchi vincenti, 8 errori su 57 attacchi e un 19% di efficienza, aggiungendo al suo tabellino un 3 ace, un muro e 7 difese. Washington, numero 8 del ranking, che ha vinto contro la quotatissima Stanford, come abbiamo detto, per 3-1. BYU, Marquette, Hawaii e Florida proseguono tutte e quattro senza troppi intoppi contro avversarie fuori ranking. Le partite probabilmente più interessanti potremmo dire che sono quelle di Hawaii, che con un 2-3-1 ha vinto fuori casa contro Long Beach State e Cal State University, California State University. Wisconsin ha battuto per 3-0 Purdue e per 3-1 Indiana. Weekend tranquillo anche per Creighton, che vince per 3-0 contro Villanova e per 3-1 contro Georgetown. Brutto weekend per Purdue, che non perdeva dalla sfida contro Notre Dame di Week 2 e che lascia invece sul campo questa settimana ben 2-3-0 contro comunque avversarie e di ranking superiore come Wisconsin e Minnesota. Kentucky batte Mississippi State 3-1 ed ha la meglio contro Missouri per 3-0. Entrambe ottime entrambe le gare, le prestazioni di Ellie Strummel, con 20 attacchi vincenti e il 33% di efficienza contro Miss State e 16 attacchi su e 37% di efficienza, scusate, contro Mizzou. Colorado State prosegue agevolmente la sua marcia, portandosi a 12 vittorie e una sconfitta, battendo New Mexico e University of Las Vegas, rispettivamente per 3-0 e 3-1. Utah liquida agevolmente Colorado con un secco 3-0 tra le mura amiche, per poi subire fuori casa uno dei 5 upset della settimana a favore di Oregon. La senior Will of Johnson conduce le Ducks con 17 attacchi vincenti, 5 ace, 13 difese e 3 muri. Ottima la prova anche di Ronica Stone con 16 attacchi vincenti, 30% di efficienza, 2 ace e 2 muri. Mentre lato Utes, Danny Drews chiude con 22 attacchi vincenti, 2 ace e 3 muri. Illinois si risolleva il giorno dopo la sconfitta contro Nebraska e batte nettamente Iowa con un convincente 3-0, portando così il suo record a 6 vittorie e 5 sconfitte. Cal, come detto, perde la prima partita della sua stagione 2019 contro Stanford, ma il giorno dopo, sabato, si riscatta e ricomincia la sua marcia battendo per 3-2 Washington State. Rice, che batte facilmente per 3-0 UTEP e North Texas. Rice era entrata nel ranking grazie sicuramente all'ottimo record di 11-1, quindi ora diventato 13-1, ma soprattutto per la vittoria della scorsa settimana contro Texas, che le ha letteralmente catapultate al 22esimo posto del ranking. Anche Florida State non ha problemi con le rivali della ACC, di Duke e di Wake Forest, portandosi 8-3 con un record di 2-0 all'interno della conference. Settimana altalenante per Oregon, che porta entrambi gli incontri settimanali al tiebreak, perdendo contro Oregon State e rifacendosi invece la domenica contro Utah, vincendo appunto 3-2. University of Southern California non riesce a spuntarla nel derby contro UCLA, finito 3-2 per le Bruins, mentre sabato si riscatta contro Arizona con un bel 3-1, anche se purtroppo saranno costrette a salutare il ranking, almeno per questa settimana. Partiamo adesso ad analizzare alcune partite più interessanti di questa settimana. Primo incontro di conference per Stanford, che in una delle partite di cartello di questa quinta giornata va a fare visita a Cal, ancora imbattute in questa stagione e con un ottimo record di 10-0. Partenza a razzo delle Golden Bears, che grazie ai molti errori in attacco delle Cardinals alla fine saranno 8 con un 13% di efficienza nel primo set, fa suo agevolmente il parziale. Al rientro in campo a Stanford basta solo dimezzare gli errori in attacco per fare suo il secondo set. Terzo parziale dove a mio avviso si decide letteralmente la partita, grande sfida punto a punto e alla fine Stanford la spunta con un 27-25. Il contraccolpo psicologico si fa sentire per Cal nel quarto set, infatti torna a commettere un sacco di errori in attacco e il set e la partita vanno abbastanza agevolmente nelle mani di Stanford con 25-19 finale. Questa prima sconfitta stagionale per le Golden Bears permette a Baylor di rimanere l'unica squadra imbattuta all'interno del ranking. Va dato comunque onore alla squadra della California di essere caduta di fronte a un avversario di tutto rispetto. Quindi nulla è perduto, anzi le sfide contro Oregon State e Oregon di Weekside dovranno essere sicuramente affrontate con ancora più convinzione, perché l'organico c'è e anche la spinta giusta, visto questo ottimo record, per poter proseguire meglio questa stagione. Passiamo a quella che è forse la partita più interessante di questa settimana, che è stata quella tra Stanford e Washington State, che si è chiusa per 3-1 in favore della squadra di Washington. Primo set in parità fino al 5 pari, poi un break di 5-1 porta Washington sul 10-6 e sull'onda dell'entusiasmo trascinata dall'ottima Samantha Dreschys arrivano fino al 18-13, prima che le Cardinals azzardino una rimonta con Plummer e Kip. Però sul finale 5 punti di fila per le Huskies chiudono il parziale per 25-17. Secondo set Stanford subito avanti per 6-3 con le Cardinals che controllano bene la partita grazie alle sue attaccanti e Washington che non può che rincorrere e si arrende sul 25-18. Nel terzo set un avvio sostanzialmente equilibrato, sui 4-4 le Huskies però prendono il largo con un perentorio 11-1 di break costringendo Stanford a 2 timeout. Avanti di 10 punti Washington non deve far altro che controllare il gioco, lasciare sfogare le attaccanti delle Cardinals che si devono prendere dei grossi azzardi e quindi forzare il gioco, e perdendo così il set 25-15. Nel quarto Bayema si carica sulle spalle tutta la formazione di Washington, che praticamente sembra la fotocopia del terzo set, con Stanford che continua ad inanellare errori su errori in attacco e Washington State che prende il largo senza lasciare spazio alle avversarie. Alla fine è proprio Bayema a chiudere l'incontro con l'attacco vincente del 25-16. Individualmente Plummer chiude con 14 attacchi vincenti per le Cardinals, ma la sua percentuale in attacco è di molto inferiore al solito con un misero 7%. E Washington è sicuramente molto più attenta, molto più efficiente in questa partita. Le Huskies hanno un 28% di efficienza in attacco, mentre a livello di squadra Stanford si ferma all'11%. E difatti le Cardinals hanno commesso veramente un sacco di errori in questo fondamentale, compromettendo sostanzialmente la sua partita. Rimaniamo in ambito Pac-12, perché UCLA arrivava alla sfida con University of Southern California dopo due sconfitte consecutive, Hawaii e Santa Barbara, e forse doveva ancora metabolizzare questi due passi falsi, tanto che il primo set non scende praticamente in campo perdendo 12-25. Risale poi la china nei set successivi e riesce a vincere per 3-2 con 25-21, 25-20, 26-28 e 15-12 l'ultimo set. Le Bruins potevano contare sul ritorno in campo della palleggiatrice Kali Thompson, che ha chiuso la gara con 3 attacchi vincenti, senza errori, con 5 tentativi, 32 alzate, un ace e 15 difese. Sevi Simon è stata la migliore realizzatrice della squadra con 14 attacchi vincenti, un ace, 15 difese e 2 muri. Lato USC sono 4 ace di squadra a fronte di 19 errori al servizio, un po' tantini, e un 22% di efficienza contro il 28% di UCLA. Le Trojans hanno anche avuto ben 4 palle match nel quarto set prima di essere costrette ad andare al tiebreak. Kyle Lehner ha chiuso con 17 attacchi vincenti, attaccando però solo con un 11% di efficienza, aggiungendo un muro e 9 difese al suo tabellino. Jasmine Gross invece 16 attacchi vincenti e un buon 56% di efficienza, un ace, una difesa e 8 muri. Brooke Botkins, ha chiuso con 14 attacchi, 12 difese e 4 muri. La palleggiatrice Raquel Lazaro, 2 attacchi vincenti, nessun errore su 3 tentativi, 57 palleggi, un ace, 9 difese e 6 muri. USC a causa di questa sconfitta è costretta purtroppo a lasciare il ranking e nella prossima settimana dovrà vedersela contro Washington e Washington State per cercare di risalire un pochino la china. Spostiamoci adesso, passiamo al un incontro di cartello della Big Ten, quello che è andato e è stato giocato tra Nebraska e Illinois, vinto da Nebraska per 3-2. Nel primo set partono bene le Huskers con un vantaggio di 10-6 grazie a un buon avvio di Kubik. Illinois recupera grazie anche ai tanti errori di servizio di Nebraska, saranno 5 nel primo set sui 13 totali a fine partita, e anche 3 ace delle Illis portano il risultato a loro favore su 17-16. Alla fine salgono in cattedra Sun e Schwanzerbach, che con attacchi e muri portano in vantaggio le ragazze in rosso per 21-19. E Sweet, un errore in attacco di Illinois, consegnano alla fine il set a Nebraska con un eloquente 32% di efficienza in attacco contro il purtroppo meno 3 di Illinois. Nel secondo set le Illis prendono subito il largo 12-9, salvo poi farsi raggiungere da un paio di attacchi vincenti di Sweet. Il set arriva in parità sul 20-20 ed è il momento in cui Quade riesce a tenere il set in equilibrio fino al 27-25 finale, che chiude il set a favore di Illinois. Molto combattuta anche la terza frazione, sostanzialmente sempre in parità fino al 23-5, dove poi Illinois, grazie sempre ad un'ottima Quade, porta il set ai vantaggi e la spunta per 28-26. Avanti 2-1, anzi scusate, sotto 2-1 Nebraska non si arrende e aumenta la tensione, riesce così a prendere le redini del set grazie a un'ottima prova di Kubik e controllare poi fino alla fine il ritorno di Illinois fino al 25-22 finale, che porta la partita al tiebreak. Nel quinto set parte subito forte Nebraska, si porta sul 3-0, Sun aiuta molto bene in attacco e incrementa il vantaggio sul 7-3. Illinois però non ci sta e poi si riporta sotto 8-7, costringendo coach Cook a chiamare un timeout. A rientro in campo è tutta un'altra storia, Nebraska va via liscia, prima 10-7 e poi 13-8. Stevens chiude il match sul 15-10 con la sua undicesima schiacciata della serata e porta quindi le Huskers a una vittoria. Alla fine Jet Sweet è la migliore attaccante delle Huskers grazie appunto a 18 attacchi vincenti, record in carriera, con il 35% di efficienza, 4 muri e 6 difese. Ben tre Huskers hanno 11 attacchi vincenti ciascuna, Lawrence Stivrins, Lexi Sun e Maddie Kubik. Stivrins ha il 32% di efficienza, 5 muri e 2 difese, Sun 5 muri e 10 difese, Kubik invece un ace, 2 muri e 7 difese. Jacqueline Cade guida Illinois con 18 attacchi, 3 ace e 13 difese. Ashley Fleming 14 attacchi con un errore su 26 tentativi ed un ottimo 50% di efficienza, a cui vengono sommati 3 muri e 2 difese. Mentre Megan Cooney ha 14 attacchi vincenti, 4 muri e 6 difese. Nel complesso è stata sicuramente una partita molto interessante e molto emozionante tra due squadre che comunque avevano di che dimostrare, nel senso che Nebraska doveva rifarsi un po' della sconfitta contro Stanford e doveva anche Illinois far vedere che è comunque una pretendente al titolo della Big Ten, visto che le avversarie sono sicuramente di altissimo valore. Vorrei parlare velocemente di un paio di sorprese, diciamo, di questo avvio di stagione, quella di Pittsburgh e di Baylor. Come detto in fase di review, è stata una settimana abbastanza semplice per Baylor, che comunque non smette di macinare risultati, e segno che fisicamente e psicologicamente le cose stanno girando a mille, e i 2-3-0 contro Texas State e contro Kansas lo dimostrano. È rimasta l'unica squadra imbattuta nel ranking e ora dovrà cercare di evitare cali di tensione, anche perché le prossime sfide interessanti arriveranno contro TCU il 12 ottobre e contro Texas il 23. Se anche in queste due occasioni riuscirà a cavarsela, sinceramente secondo me potremmo rischiare di vederla ben piazzata per la fase regionale e magari anche di strappare un pass per le Final Four. Anche Pittsburgh, come vi ho già detto, secondo me è una bellissima rivelazione. Sicuramente, a differenza di Baylor, partiva con i favori del pronostico all'interno della sua conference, l'ACC. Però il cambio forzato in cabina di regia pensavo potesse veramente incidere di più. Invece, come già detto in altre volte in questo podcast, la freshman Lexi Sacheo sta veramente facendo un bellissimo campionato e sta veramente dimostrando di valere un posto da titolare e una sicurezza in più per la squadra di Pittsburgh, per le Panthers, anche nelle prossime stagioni. Commento velocemente il ranking perché è cambiato poco, nel senso che la cosa più importante che è successa è che Baylor ha raggiunto la vetta del ranking con un record di 11-0, passando dalla seconda alla prima posizione, e ha ricevuto ben 54 voti per il primo posto. Segue Nebraska con 7 voti per il primo posto, record di 10-1, che guadagna anche lei una posizione passando dalla numero 3 alla numero 2. Scende Stanford a causa della sconfitta contro Washington di ben 2 posizioni, passando dalla numero 1 alla numero 3. Pittsburgh si mantiene stabile alla quarta e anche dalla quinta fino alla quattordicesima non cambia niente, con Penn State, Texas, Minnesota, Washington, BYU, Marquette, Hawaii, Florida, Wisconsin, Creighton e Kentucky. Creighton è la quattordicesima, Kentucky è la quindicesima che guadagna una posizione. Colorado State al posto alla sedicesima posizione, anche lei guadagna una posizione, scende Purdue a causa delle due sconfitte di cui abbiamo parlato prima, dalla numero 15 alla numero 17, risale un pochettino la china Illinois, due posizioni, dalla 20 alla 18, e anche California sale dalla 21 alla 19, scende Utah, avanza di una posizione Rice con il suo record di 13-1, scende Missouri di 3 posizioni, rimane invariato la 23esima posizione di Florida State, entra nel ranking Washington State grazie alla bella vittoria contro Washington, scende anche Oregon di una posizione e USC è definitivamente scalzata fuori dalla 25, è uscita fuori dal ranking di questa settimana. Come detto, è cambiato veramente poco, anche perché, come abbiamo detto in fase di review, sostanzialmente la maggior parte delle squadre ha giocato contro avversarie fuori dal ranking, avendo anche delle vittorie, quindi sono rimaste questa stabilità dal quarto al quattordicesimo posto è abbastanza scontata. Prima di passare alla Week 6, alla parlare della Week 6, ultima, chiudiamo con il Player of the Week. Titolo Player of the Week che questa settimana è andato a Alice Tumbler dell'University of Kentucky, al suo anno da sophomore, la schiacciatrice. La Wildcats conquistano due vittorie in avvio di conference game grazie alle sue prestazioni contro le Bulldogs, fa registrare il suo record di carriera con 20 attacchi vincenti su 49 schiacciate. È l'unica giocatrice di Kentucky ad andare in doppia cifra sia negli attacchi che nei punti totali nella sfida al numero 19 del ranking Missouri. Anche in fase difensiva si è contraddistinta con 5 difese e 2 muri e ha chiuso la settimana con un buon 15% in attacco e una media di 2.16 attacchi vincenti a set, che è ben più alta della sua media stagionale. Quindi complimenti a questa schiacciatrice che si è veramente ben distinta in questa settimana di gare. È ancora un po' prestino per andare a guardare le classifiche delle varie conference, quindi eventualmente lo faremo nella prossima settimana. Adesso potremo, guardiamo le sfide, le tre sfide più interessanti a mio avviso di questa Week 6. Cominciamo dalla sfida tra Penn State e Wisconsin di mercoledì 2 ottobre, perciò questa sera finché registro. Una Week 6 impegnativa per Wisconsin che affronterà mercoledì appunto Penn State, e entrambe le formazioni sono 2-0 nella Big Ten. Johnny Parker è la migliore realizzatrice delle Nittany Lion con 131 attacchi, il 28% di efficienza e 4,26 punti per set, mentre per Wisconsin Dana Rettke guida le sue compagne con 143 attacchi, 42% di efficienza e 4.9 attacchi vincenti a set. Altra sfida interessante, sempre Wisconsin contro Nebraska, quella di sabato 5 ottobre, altra bella prova per Wisconsin che dovrà dimostrare il suo valore all'interno sempre della molto agguerrita Big Ten e risalire un pochino a quel ranking che a inizio stagione l'aveva premiata ma che in questo momento la vede fuori dalla top 10. Sarà una bella sfida per le temibili armi a disposizione dell'attacco delle Huskers e la solida difesa di Wisconsin, che molto bene ha fatto nelle vittorie della passata settimana contro Purdue e Indiana, quindi vi consiglio di seguirla. Terza sfida interessante di questa Week 6, Florida Gators contro Kentucky di domenica 6 ottobre. Partita di assoluto interesse che vedrà Stambler e compagni affrontare Florida. Gators che hanno nel loro libero Ellie Gregory, una delle armi migliori, con le sue 190 difese, 4.95 difese a set e una efficienza in ricezione del 95%. Io vi consiglio veramente di seguire queste tre partite perché sono veramente molto interessanti e potrebbero essere anche molto, molto belle sia in fase in chiave di gioco ma anche che in chiave finale delle varie conference della Big Ten e della SEC. Chiudiamo come di consueto anche questa settimana con i pronostici. Iniziamo dalle partite di mercoledì 2 ottobre, dove Baylor affronterà Oklahoma e secondo me il cammino di Baylor proseguirà indisturbato perché Oklahoma è ben poca cosa e il valore delle attaccanti di Baylor sarà sicuramente superiore. Iowa contro Minnesota, il mio favore del pronostico va a Minnesota perché comunque è una squadra sicuramente più completa. Interessante la sfida tra LSU e Missouri, anche se comunque vedo Missouri avvantaggiata. Altra bella sfida in Big 12 tra TCU e Texas, anche se la bilancia pende a mio avviso per le Longhorns, comunque è una sfida che non sottovaluterei perché, come abbiamo detto in avvio di stagione, TCU ha fatto un ottimo recruiting e in questo momento Baylor a parte potrebbe essere comunque una mina vagante della Big 12. quinta partita di questo mercoledì, come abbiamo detto prima, Wisconsin contro Penn State. Devo essere sincero, nonostante insomma le belle prestazioni di Wisconsin, il mio favore rimane su Penn State, perché la vedo squadra più quadrata che può reggere meglio certi ritmi. Passiamo alle partite di giovedì 3 ottobre, Pacific contro BYU, e qui non ho molti dubbi, vedo le Cougars avvantaggiatissime e quindi BYU. St. Mary's contro San Diego, anche qui vedo San Diego avvantaggiato e quindi il mio pronostico va in loro favore. Venerdì 4 ottobre, Arizona contro Utah, vedo le Utes avvantaggiate, quindi dico Utes. Indiana-Illinois, vedo poco speranza per Indiana contro Illinois, che deve recuperare un sacco di terreno se vuole provare ad arrivare in fondo e cercare di trovare lo spiraglio per vincere questa Big Ten, quindi dico Illinois. Altra partita interessante, Kentucky contro South Carolina, vedo Kentucky comunque leggermente in vantaggio. Oregon State contro California Golden Bear, vedo California avvantaggiata, quindi dico California. Purdue contro Northwestern, partita da non sottovalutare per le Boilermakers, perché dopo queste due sconfitte devono ricominciare il loro cammino, e dico Purdue. Altra partita di interesse, quella tra Southern California e Washington, dove comunque vedo favorita Washington. St. Johnson contro Creighton, dico Creighton senza un par di dubbio. UCLA contro Washington State, anche qui una partita dalle molte insidie e mi gioco l'upset, dico UCLA. Per quanto riguarda sabato 5 ottobre, altra partita che vi ho descritto prima, Nebraska contro Wisconsin, secondo me Wisconsin passerà purtroppo una brutta settimana e vedo favorita sicuramente Nebraska per la vittoria. Penn State contro Iowa, anche qui ho pochi dubbi, vedo Penn State sicuramente avvantaggiato che vincerà lì nello scontro. Domenica 6 ottobre, Arizona State contro Utah, anche qui bella settimana per le Utes, quindi dico Utah. Florida State contro Pittsburgh sicuramente la spunterà, credo anche abbastanza tranquillamente perché è lanciatissima. Kentucky contro Florida, come detto prima, alla fine io vedo Florida leggermente favorita e anche qui mi gioco un Gators. Missouri contro Texas A&M, dico Missouri. Altra sfida interessante all'interno della Pac-12, quella tra Oregon e California, però io dico California in questo caso. Altra sfida molto 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 interessante tra Purdue e Illinois, per vedere chi si risolleverà dal baratro e chi invece dovrà continuare insomma a cercare di farsi strada con le unghie e con i denti in questa stagione, e secondo me, vista la situazione attuale, Illinois ha qualche chance in più. Southern California contro Washington State, qui vedo Southern California avvantaggiata perché penso che l'uscita dal ranking bruci e vogliono provare assolutamente a rientrare il prima possibile. Ultima partita di domenica, UCLA contro Washington, nonostante la bella prestazione di UCLA e i favori che gli ho dato contro Washington State, questa volta vedo Washington avvantaggiata e quindi do a loro la vittoria. Bene, siamo arrivati in fondo anche a questa nona puntata, la prossima è la decima, per me è un bel record, sono molto felice di essere arrivato a 9 puntate. E vi voglio salutare, prima di lasciarvi vi ricordo l'email a cui potete scrivermi per condividere impressioni, domande, curiosità. La mail è jumpandspike@gmail.com. vi ricordo anche l'account Twitter su cui potete seguirci, su cui potete e vedere anche i tweet per i link allo streaming e ai pronostici con cui potete giocare. Vi ricordo che potete commentare il tweet. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana e ricordarvi di seguire il palinsesto di The Cutting Edge Radio. Io vi saluto tutti, vi auguro buon volley, buona settimana, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao! The Super Smash. Ooh, here comes up. Ooh, here comes up. Ooh, here comes up. Ooh, 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 ooh. Here comes up. Ooh, here comes up. Ooh, here comes up. Ooh, 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 ooh. Here comes up. Ooh, here comes up. Ooh, here comes up.